Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, ed erigere i nostri passi sulla via della pace, così conclude il Benedictus, così abbiamo concluso le nostre lodi mattutine, e così pensiamo e consideriamo la nostra Eucaristia come ciò che davvero è capace di rischiarare il cammino nelle tenebre, nelle quali tutta l'umanità vive, non solo per noi, pensiamo questo, ma per tutta l'umanità.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 11, dal versetto 11 al 16. Ora io dico, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta alle genti per suscitare la loro gelosia. Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità. A voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Parola di Dio.
Ecco, leggiamo il versetto 13 che Paolo dice esplicitamente che si rivolge a coloro che hanno creduto nel Signore Gesù, provenienti dai gentili, e la modalità in cui esercita il suo apostolato verso le genti e fa onore al suo ministero, cioè ricorda la speranza di suscitare la gelosia di quelli del suo sangue e di salvarne alcuni. Questo è ciò che ricorda, anche riprende quanto aveva già detto al capitolo 10, con i primi versetti, il suo desiderio del cuore, la preghiera per il suo popolo e la testimonianza che hanno per Dio, la loro testimonianza. E riprende più volte il suo atteggiamento verso l'Israele che non ha ancora creduto. Vediamo insieme ora il testo.
Ci sono due punti da correggere, cioè da notare. Primo è, nella traduzione interpreta dicendo sono caduti per sempre, questo per sempre non c'è nel testo. Sono inciampati non per cadere, mentre dire per sempre significa che sono caduti. La seconda correzione è al versetto 16, mi sembra ancora più grave, perché mette un verbo, dunque nel greco non c'è il verbo, ma è chiaro che la frase è al presente, mentre la traduzione mette al futuro. Se la primizia è santa, poi la traduzione mette lo sarà, che è un po' equivoco. Il testo bisognerebbe tradurre se è santa, se la primizia è santa, lo è anche l'impasto, è al presente. Ecco, questo era solo per la traduzione, in modo che si possa argomentare. Approfitto, visto che ho il microfono, ecco, per sottolineare questo un punto, proprio partendo dal versetto 16, cioè l'argomento di Paolo qui che poi andrà avanti anche con altre immagini che ha già che introduce già qui, quello della radice dei rami. Qui è un po', non si capisce bene, mi pare che sia indiscutibile, la primizia e la radice indicano la stessa realtà. C'è chi pensa di sì, c'è chi pensa di no, però la primizia è abbastanza chiaro. Ammesso, dato e non concesso che siano due realtà diverse, è chiaro che la primizia dovrebbe coincidere con il resto, quello di cui ha parlato prima, cioè i giudei credenti in Gesù. Sarebbe la radice, sarebbe la primizia, mi pare. Ecco, direi, l'osservazione mia è questa, tutta l'argomentazione di Paolo regge soltanto se i giudei credenti in Gesù, per il fatto che sono in Cristo, non sono separati o separabili da Israele, dal resto di Israele. Solo così regge tutta l'argomentazione. Cioè, sono parte integrante, come prima, o addirittura più di prima, di Israele, rappresentano Israele, e vi sono parte integrante, solo così regge l'argomento di Paolo. E per noi c'è, aggiungerei questo solo accennando, per noi c'è una difficoltà per noi, di cui bisogna essere consapevoli, che da molti secoli, ma molto presto, il punto di vista è cambiato radicalmente. Cioè il punto di vista, cioè il luogo da cui uno guarda e giudica, è cambiato. Per Paolo quello che noi chiamiamo la Chiesa, l'Ecclesia, fa parte di Israele. E sono i gentili credenti in Gesù che sono stati in questo modo, rimanendo gentili secondo Paolo, sono stati immessi dentro il popolo di Dio. Invece, e quindi quando Paolo afferma, o noi diciamo che Paolo dice che al centro di tutto c'è ancora Israele, noi percepiamo facilmente questa affermazione come se essa mettesse in questione la centralità della Chiesa. È evidente. Perché? Perché il punto di vista è cambiato. Il punto di vista da cui poi nei secoli noi abbiamo letto e leggiamo questi testi è quello di una Chiesa di gentili che si pensa, e storicamente è, fuori da Israele. E perciò è chiaro che se uno afferma la centralità di Israele, come è evidente che Paolo afferma continuamente, che resta il centro, percepisce questa affermazione inevitabilmente come una diminuzione o una negazione della centralità della Chiesa, che non può essere messa in discussione da questo punto di vista, perché la centralità della Chiesa dipende dalla centralità di Cristo. Quindi bisogna essere consapevoli che è cambiato il punto di vista.
Il mio era un pensiero molto piccolo e dopo il discorso di Giovanni Paolo mi sento un po' a disagio, però lo dico lo stesso. Dico che in questa pericope sembra che vadano avanti due cose insieme. Da un lato l'annuncio alle genti, che è strettamente legato a Israele, e dall'altra il fatto che il resto ha una funzione determinante nei confronti di coloro che non hanno accettato la giustificazione per fede, l'elezione per grazia. E quello che mi era venuto in mente è che fin dall'inizio Israele ha avuto una funzione importantissima, perché quando in Genesi 12 si dice ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, significa che Israele, il popolo della promessa, sarebbe stato una benedizione per tutte le genti. E nello stesso tempo è chiaro che la fedeltà di Dio rimane per il suo popolo non viene mai abbandonato. E allora mi sembrava strano che Paolo, strano, si fa per dire, che Paolo ricorresse ad un sentimento come la gelosia per poter suscitare nel suo popolo il desiderio di essere il primo, di non lasciarsi strappare dalle genti il primato. E questa cosa mi era sembrata un po' strana, perché la gelosia per noi è un sentimento negativo, invece qui viene usata in positivo. E, però certamente è molto bella la conclusione del versetto 15, perché se il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti, cioè una resurrezione?
Il primo versetto sembra essere il commento della citazione. Ora io domando, forse inciamparono per cadere? Dice, diventi la loro mensa un laccio, un tranello e un inciampo, e serva loro di giusto. Siano oscurati i loro occhi, sì da non vedere, fa curvare la schiena per sempre. Ora io domando, per sempre? Non è l'unico caso nel Nuovo Testamento in cui c'è una citazione che però viene corretta. Ne ricordo una, per esempio, nel Vangelo di Giovanni. E, insomma, mi sembrava interessante. Comunque, io volevo dire un'altra cosa. Cioè, Paolo dice no, non per sempre. Anche se il Salmo dice per sempre, lui dice certamente no. Anch'io avevo pensato, anche se non avrei saputo ovviamente esprimerlo, una cosa simile a quella che ha detto Giovanni, cioè io continuo a pensare che c'è una convergenza tra gli argomenti di questa lettera e la problematica degli Atti degli Apostoli, e che è quella del fatto che gentili credenti in Gesù entrano nell'alleanza di Israele, entrano nell'alleanza del popolo eletto, senza dover passare attraverso l'osservanza della legge e la circoncisione. Questa è la grande novità che la lettera affronta. Poi qui c'è il problema di come porsi rispetto a Israele. E il punto di vista è appunto quello che è venuto il Messia di Israele, e che anche i gentili possono accedervi, però qui bisogna aggiungere che si è anche a uno sviluppo che lo stesso Apostolo forse non si aspettava, cioè che Israele nella sua maggioranza non crede, non accetta. Quindi questo paradosso per cui i gentili possono entrare, c'è questa grande larghezza, ma il popolo per cui sembra che il Messia di Israele debba essere destinato non accetta. Io penso che questo sia stato un inciampo grande per la prima generazione. Noi abbiamo una prospettiva diversa, perché per noi la Chiesa è fatta di gentili e l'Israele che crede lo contiamo su unità, cioè su delle unità, singoli persone che si accostano a Cristo. Quindi è evidente che la prospettiva è ben diversa, e anche c'è da chiedersi questa gelosia che l'Apostolo cercava di suscitare 2000 anni dopo. Insomma, noi non la riscontriamo. Israele è ben soddisfatto di essere quello che è, però sicuramente è importante che ci siano, che rimangano anche queste unità dal popolo di Israele che crede.
Qua siamo veramente a un culmine del pensiero e dello sviluppo che dà Paolo al rapporto con Israele suo, e abbiamo visto anche proprio di tutti i credenti, anche dei gentili. Allora quel versetto che dice appunto, come ha detto Sara, molto bene, perché questo punto esclamativo del versetto precedente, cioè che siano per sempre accecati e curvare la loro schiena per sempre, Paolo appunto lo trasforma in un punto interrogativo e dice no, non è così, no di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta a tutti noi, alle genti, per suscitare la gelosia. E poi fa tutto il discorso della caduta per la ricchezza, il fallimento per il pleroma di tutti. Per cui a noi gentili, qua secondo me c'è un po' il nucleo confutato di una separazione, cioè della Chiesa da Israele. Perché se Paolo fa questo per suscitare la gelosia appunto di quelli del suo sangue, della sua carne, di Israele, vuol dire che il piano della salvezza è intrecciato, e per cui non dobbiamo essere mai presuntuosi di dire noi siamo la Chiesa, quindi la teoria della sostituzione, e non si può assolutamente escludere Israele, come però è stato fatto, per cui qua dice il contrario. Mi sembra un punto notevole per spiegare questa cosa, questo fraintendimento, oppure un non voler capire, delle volte non si vuol capire, proprio non si vuol capire perché c'è una convenienza, non lo so, ecco, come è andato nella storia. Ma qui c'è il fatto che suscitare la gelosia vuol dire che proprio l'amore, diciamo, può per noi gentili essere un po' imbarazzante, ma sembra che l'amore primo, ecco, è per Israele, nel quale entriamo come genti. Anche in Apocalisse è molto chiaro questo, che le genti entrano nelle porte dove sopra c'è il nome delle tribù di Israele, e anche Isaia parla che tutte le ricchezze dei popoli affluiranno ad essa. Per cui questo ormai è un dato inconfutabile, lo dobbiamo proprio assimilare profondamente. Infatti il Concilio con Nostra Aetate sembra avere capito tutto questo.
È singolare l'espressione del versetto 13-14: in quanto certo sono apostolo dei gentili, io onoro il mio ministero per provare se in alcuna maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne. Cosa vuol dire? Perché dovrebbe provocarli a gelosia? E una risposta potrebbe essere proprio questa, che Paolo sta realizzando le promesse scatologiche. Isaia 66: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria. E poi anche qui tutti coloro che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria, essi annunceranno la mia gloria a tutte le genti. Ecco, questa è la gelosia che Paolo vuole suscitare nei suoi fratelli, cioè quelle di realizzare, dare pieno compimento al mistero di Israele, e cioè quello di includere tutte le genti, di chiamare tutte le genti a riconoscere la gloria del Dio di Israele.
No, ma solo una domanda, perché è un po' difficile secondo me questo, tutto questo ragionamento di Paolo. Se pensiamo agli Atti degli Apostoli, Paolo tante volte dice nella sinagoga: siccome voi vi giudicate indegni di questa parola, ecco, io allora mi rivolgo ai gentili. Questa frase, questa espressione fa parte del suo ministero, cioè lui si professa appunto apostolo dei gentili, ma lui si è sempre rivolto a Israele, e ora a questo punto riprende questo tema, mi pare qui. Però ecco, la caduta di Israele, ma chi è caduto? Cioè, ecco, allora forse è meglio chiarirlo, dire questo.
Io parto dalla nota che in questa Bibbia delle Paoline, che solitamente, come note, almeno per me, trovo migliori di quelli della Bibbia di Gerusalemme. Però qui dice una cosa, appunto, molto significativa, sui versetti 11 e 12. Paolo afferma con una illuminazione inattesa, non so come dire, che l'infedeltà e la resistenza di Israele al Vangelo non sarà definitiva, va bene? E poi dice, se la defezione di Israele ha favorito la fede, è stata una ricchezza per i pagani, la fede. L'adesione di Israele alla fede in Cristo coinciderà con la loro riammissione nel nuovo popolo di Dio, che è una risurrezione. E questo non è accettabile. Non c'è nessun nuovo popolo di Dio che qui viene descritto, e appunto questo deriva dal fatto che anche la traduzione, secondo me, non è solo il versetto 11 che dice forse inciamparono per cadere per sempre, quel per sempre, che può essere anche, può avere anche una giustificazione, però intende dire che sono caduti, cioè per sempre. Mentre invece l'accento è una caduta, è proprio lì. E infatti nei versetti successivi i verbi sono, nella traduzione secondo me sono un po' incerti. Certamente no, ma se a causa della loro caduta, e invece no, se a causa del loro passo falso, del loro inciampare, il verbo è diverso dal cadere, la salvezza è giunta alle genti per suscitare la loro gelosia, ancora se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo, il loro, ancora qui non è caduta, ma l'inciampo, se l'inciampo, cioè non è decaduto dall'essere popolo di Dio, è rimasto popolo di Dio. E quindi il dire cadere, innanzitutto non è giusto perché non è il verbo cadere, ma inciampare. E quindi per Paolo hanno inciampato, ma non sono decaduti dall'essere popolo di Dio. E invece la nota si basa proprio su questo. E allora devono entrare nel nuovo popolo di Dio perché non lo sono più. Ma non è vero, questo non è vero. E la seconda cosa, no, beh, io sto parlando di Paolo, chiaro. Beh, per noi dopo abbiamo detto tante altre cose. E se il loro fallimento è ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità. E la pliromata afton, la pienezza, la loro pienezza. Cioè, questo poi, nella seconda parte, dal versetto 13, invece Paolo presenta la sua speranza ai gentili. Il modo con cui svolge il suo apostolato delle genti, è chiaro che è per convertire, perché le genti si convertano, ma questo per Paolo ha anche un altro aspetto, in modo come diceva Stefano, ricordava, suscitare la gelosia. E se uno guarda la costruzione del periodo, il punto finale è proprio quello, svolge, perché si sta rivolgendo ai gentili dicendo come fa, per suscitare la gelosia, gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Poi dice il versetto 15 e 16, se il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione, cosa dice sarà o è, meglio è, la loro riammissione, sì, qui si è futuro, è dopo che è presente, se non una vita dai morti. Se le primizie sono sante, lo è anche l'impasto. Cioè Paolo attende una riammissione che è una concita, una vita dei morti, di tutti, ma intanto, e questo mi pare molto bello, è significativo ed è necessario che alcuni, per convincere, dice, salvarne alcuni, cioè questo è testimone, rimane non so come esprimerlo, mi è sembrato molto forte. Non è solo è una alla fine, ma già da ora questi alcuni sono la prova della verità del messaggio di Paolo. Ecco, e perciò preghiamo per tutti i popoli, per Israele, per tutte le genti, per tutta l'umanità, chiedendo i doni del Signore per tutti, chiedendo che il piano del Signore possa realizzarsi per tutti e ringraziando il Signore e chiedendo che di poter svolgere anche noi nella nostra piccolezza il nostro ministero proprio come Paolo ha svolto il suo nell'intenzione stessa, nella stessa speranza. Preghiamo e diciamo ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché il Signore dia uno spirito di intelligenza, di sapienza di ciò che è e che è davanti a Lui, affinché possa compiere in verità il ministero che le è affidato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutto Israele, per tutto l'Israele di Dio che si mantiene fedele alla promessa, perché possa giungere a prendere, ad accogliere il Messia che per lui è stato mandato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i popoli, perché la luce della rivelazione di Dio in Gesù possa raggiungere tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per la pace sempre. Chiediamo al Signore di sostenere coloro che si danno da fare per risolvere conflitti. Preghiamo al Signore per tutti coloro che subiscono la violenza a causa della cattiveria degli uomini. Signore, sostenga la speranza di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ricordando in particolare oggi le famiglie, in particolare la famiglia dei Senese, di Paola e Pasquale, che ricordano i 60 anni di matrimonio, e poi tutte le famiglie più giovani anche, quelle che fanno più fatica con i loro figli e tra i coniugi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il professor Knoll, che è stato con noi ieri, per sua moglie Dalia, per la nostra amicizia, per i nostri amici israeliani, perché possano essere illuminati nella loro coscienza rispetto a ciò che avviene oggi in Israele. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i giovani, per quelli che sono più sfiduciati e sentono anche timorosi rispetto alla situazione mondiale, perché incontrino guide, maestri che li sostengano nel loro cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, ricordiamo anche Benedetto, ricordiamo Scolastica, sono rimasti solo loro due, c'è anche Graziella, ad Ainarik, il Signore li sostenga. Preghiamo per tutta quella comunità di Ainarik, i nostri cristiani, e anche per tutti i musulmani, per tutto il villaggio. E poi preghiamo per tutta la Chiesa Melchita di Gerusalemme, che passa attraverso un periodo molto difficile, per il Patriarca, per le decisioni che deve prendere, per tutti i Vescovi, per i preti di Ramallah che vengono a trovarci ad Ainarik. Preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, per i nostri morti, per chi muore in guerra, per chi muore col terrore negli occhi, per chi muore con l'odio nel cuore. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.